Buonasera a tutti, mi scuso perché devo purtroppo partire subito perché ho un impegno istituzionale, devo essere a Roma alle 9 stasera. Punto, abbiamo sentito sicuramente un punto di vista molto importante, quello giuridico, quello di Marchesini. Ora è il punto di vista del medico veterinario. Io mi occupo di animali e quindi sono un'attenta osservatrice degli animali, negli animali nel momento dalla nascita fino alla morte. E quindi la consapevolezza che ho di che cosa è un animale e di che cosa sente un animale nasce proprio da questa mia abitudine ad osservare gli animali. Ho messo un sottotitolo alla mia relazione: la società senziente intelligente, il benessere e la dignità come fondamenti di un'etica del rispetto, perché è il rispetto che deve muovere la nostra simpatia nei confronti degli animali. Gli animali sono seri, quando si parla di animali bisogna essere seri e bisogna soprattutto rispettare la diversità. Questo come principio educativo: chi rispetta il diverso, chi conosce il diverso avrà un approccio nella comunità completamente diverso, e questo è il grande insegnamento di avere un animale in una casa dove ci sono anche dei minori. Il medico veterinario è un po' al centro di tutto questo, deve essere ispirato dalla bioetica animale, dall'etica della medicina veterinaria, perché è centrale nel rapporto tra uomo e animale. La bioetica animale sicuramente nasce per il cambiamento della sensibilità sociale, c'è un nuovo modo di intendere quella che è la convivenza tra uomo e animali, tra uomo e animali e natura. Pensiamo all'urbanizzazione del nostro tempo e quindi la distanza dal mondo animale e da quello che era forse la ruralità di 100 anni fa. Una riconsiderazione quindi del ruolo umano con una responsabilità verso i viventi e l'ambiente, un crescente bisogno di rispetto. La questione animale nasce, se vogliamo, neanche 50 anni fa. Fino allora non si era posto il problema. L'animale veniva rispettato perché era utile all'uomo e dava sostegno all'uomo. Questo è diverso. Però in tutta quella che è la questione animale, gli attori sono molteplici e tutti devono lavorare nella stessa direzione. Il medico veterinario deve fare una consulenza a 360 gradi nella relazione con gli animali. Noi abbiamo cambiato già nel 2006 il codice deontologico, inserendo nell'articolo 1, che poi vedremo, il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti. Vi è un'etica che è dovuta alla necessità di una cresciuta sensibilità e quindi ci deve essere una crescita culturale, anche perché quando si parla di animali bisogna pensare dal punto di vista del medico che la vision è il benessere e la salute, e quindi non solo con la senzienza e la cosa sono dovuti all'osservazione di un cambiamento sociale e di un cambiamento nei confronti della sensibilità della società nei confronti dell'animale, ma il pensiero scientifico sicuramente che ci dà, come è stato ampiamente detto, la certezza di questa cosa. Quindi gli studi di neurologia, di anestesiologia, della terapia del dolore, la medicina comportamentale e, tanto per citarne una che a me piace molto, che è la dichiarazione di Cambridge, qui ci sono scienziati che sono intervenuti, che dopo studi e tante riflessioni dichiarano che l'assenza della neocorteccia non sembra impedire ad un organismo di sperimentare stati affettivi. Prove convergenti indicano che gli animali non umani posseggono i substrati neuroanatomici, neurofisiologici e neurochimici per gli stati di coscienza, oltre alla capacità di esibire comportamenti intenzionali. Di conseguenza, la somma delle prove dimostra che gli animali umani non sono gli unici a possedere i substrati neurologici che generano la coscienza. Gli animali non umani, compresi tutti i mammiferi, gli uccelli e molte altre creature, compresi i polipi, posseggono questi substrati neurologici, e penso che fosse quello che diceva la professoressa Lescinio quando all'inizio parlò di questo. Qui sullo stato giuridico io sono solo un medico veterinario, non voglio entrare, però sicuramente il passaggio da res a soggetto, quindi l'animale che diventerebbe un soggetto portatore di diritti, ha delle implicazioni di natura filosofica, di scienza, di etologia, avrà ripercussioni quindi sul diritto, sulla medicina veterinaria e non solo. L'essere senziente è stato detto più volte, protocollo 10 sulla protezione del benessere degli animali di Amsterdam, il codice deontologico, il trattato di Lisbona. Il medico veterinario chi è e cosa fa in tutta questa situazione? È sicuramente un raccordo tra quelle che sono le esigenze e gli interessi degli uomini e degli animali. Quindi nascono nuovi compiti per il medico veterinario, la sensibilità anche negli animali da reddito del benessere. L'Europa, l'Italia hanno recepito tantissime norme su quello che è il benessere degli animali, anche destinate alla produzione di animali, dall'allevamento al trasporto alla macellazione. Però ci vuole tanta formazione, ci vuole tanta informazione e ci vuole promozione e incentivazione di una nuova visione della medicina veterinaria. Ecco, questo è sono due passaggi dell'articolo 1 del codice deontologico, dove vengono declinate quali sono le attività dei medici veterinari e si dice che in particolare il medico veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica. In particolare dedica la sua opera alla prevenzione, alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e del loro benessere, alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti. Nel codice deontologico nostro il benessere e il rispetto sono molto, molto accentuati. Il medico veterinario, quindi, è un mediatore tra differenti istanze che coinvolgono l'uomo e l'animale e deve essere il garante del rispetto delle leggi che mirano a salvaguardare il benessere degli animali, portavoce dei loro bisogni, punto di riferimento per tutti coloro che hanno a che fare con gli animali ed è sicuramente una figura di elezione in questo campo. Però oggi il medico veterinario che non ha per formazione universitaria, accademica, una cultura bioetica. E questo noi lo chiediamo da tanto tempo, perché proprio tutto in questo mondo, in questa situazione, la lettura bioetica della propria professione diventa in alcuni momenti fondamentale per risolvere. Io ho scritto: la bioetica animale nella sua capacità di mettere a fuoco gli elementi in campo ed evidenziare le problematiche implicate offre ai medici veterinari gli strumenti per valutare le opzioni disponibili, per tracciare ipotesi di intervento e per operare scelte ragionate. Noi siamo medici, siamo operatori di salute pubblica, ma soprattutto anche di relazione sul benessere degli animali. È un interlocutore primario perché ne ha le competenze scientifiche, perché ne ha la responsabilità legale che ci nasce dal valore legale del nostro titolo di studio e quindi di quel timbro e firma che rende ogni nostro atto un atto legalmente riconosciuto. Perché è l'unico che può certificare lo stato di benessere, di malessere, di maltrattamento fisico e psicologico. Andiamo al di là delle 5 libertà, andiamo al di là di queste cose perché noi sappiamo che il maltrattamento può essere molto evidente quando è un maltrattamento fisico, ma il maltrattamento etologico, il maltrattamento comportamentale, quello che ha pressione sulla psiche e sul sentimento degli animali è molto più difficile da vedere. Quindi fisico, clinico, psicologico, va conosciuto il comportamento di ogni specie, perché noi non parliamo di una specie sola, parliamo di tante specie, quindi ci sono dei comportamenti che possono essere aberranti per alcuni animali e normali per altri. Il classico orso che nella triste gabbia del zoo continua a girare avanti e indietro è sicuramente aberrante dovuto alla privazione che ha di quelle che sono le sue esigenze etologiche. Ci sono alcuni tipi di pappagalli che continuano davanti e indietro a fare truc, 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 truc. Quello è il pappagallo maschio che ha questo atteggiamento di protezione nel dito che sta, per cui è un atteggiamento compulsivo da avanti e indietro, ma sicuramente normale, perché lo farebbe anche su una pianta nell'Amazzonia. Quindi bisogna conoscere l'animale, bisogna conoscere i suoi comportamenti normali. Ecco, poi noi siamo medici veterinari tutti e c'è una dicotomia della professione, sembra quasi una contraddizione interna, perché se noi parliamo degli animali d'affezione, degli animali da compagnia, degli animali familiari, nei nuovi animali da compagnia il concetto di cura è chiaro e di facile comprensione. Quando si parla di animali da reddito, soprattutto destinati alla produzione di alimenti, il concetto di cura e il concetto di mantenimento in salute, della massima salute per poter essere abbattuti, diventa un po' più complesso. Ed è evidente che la necessità di pari riconoscimento della minore sofferenza in ogni situazione. Ma il medico veterinario, quando si parla di macellazione, di animali da reddito, di allevamenti intensivi, come dicevo prima, colui che determina che in quel momento vengano rispettate le norme e venga rispettato il benessere animale. Le scelte non sono del medico veterinario, le scelte sono della società che deve decidere dove santo vuole andare. Noi facciamo una professione complessa, difficile, che affronta il rapporto uomo-animale da tanti punti di vista, non solo in riferimento a specie diverse, come vi ho detto, e a diverso utilizzo, ma lo stesso animale può avere più utilizzi. Esempio, semplice, il coniglio. Animale da compagnia, adesso è così definito, nuovo animale da compagnia, quindi allevato e venduto come pet, allevato per la carne o per la pelliccia, animale da zoo, delle fattorie didattiche, è usato nella sperimentazione, è usato negli spettacoli, diventa coterapeuta nella pet therapy, è un animale selvatico e quindi vediamo che lo stesso animale ha un molteplice situazioni e di considerazioni completamente diverse. L'essenziente, l'abbiamo detto, letteralmente chi sente, chi è dotato di sensi, chi è dotato di sensibilità, essere in grado di percepire e sentire il piacere, il dolore, provare interesse e sofferenza, sperimentare la paura, lo stress, l'ansia, l'apatia, chi guarda gli animali guarda nello sguardo e capisce qual è la paura, qual è il terrore, qual è la gioia. E qual è la cosa? Questa foto a me piace molto. È una foto, vedete, un topo, un ratto, a cui viene dato da bere. Siamo all'Aquila, terremoto del 2009, un pompiere dà da bere a un topo. E questo è il rispetto dell'animale. Il topo è l'animale che nei secoli è stato cercato di debellarlo. Ma perché sopravvive il topo? Perché è intelligente. I topi, se voi... non so se conoscete, ma qual è l'unico sistema che funziona per deratizzare, cioè per togliere i ratti? Sono l'uso di bocconi in cui è stato introdotto un scoagulante del sangue, un prodotto cumarinico che determina la mancata coagulazione del sangue. E perché quello funziona? Perché il topo, che nelle situazioni di cosa vede il suo compagno che va nella trappola, che va sul vischio, che si infila da qui, dice... me ne vado. Lì invece, siccome l'emorragia mortale avviene a distanza dall'assunzione del cibo avvelenato, non riesce a metterlo in connessione. È troppo tempo, non riesce a capire, perché quello, il topo che lo mangia, muore da tutt'altra parte, in tutt'altre situazioni, in tempi non determinati. E quindi per quello funziona, perché se no il topo non lo fregheremmo mai. Perché si sa adattare e sa comprendere e sa mettere in atto tutti i meccanismi per evitare la trappola, il vischio e via dicendo. E quindi è intelligente o non è intelligente? Se per intelligenza è l'insieme delle funzioni e facoltà psichiche e mentali che permettono all'individuo di capire cose ed eventi, scoprendo la lezione che intercorrono, arrivando ad una conoscenza concettuale e razionale, il topo questa cosa ce l'ha. Essi si percepiscono nella capacità di comprendere, adattarsi, fronteggiare con successo nuove situazioni e può quindi essere concepita come una capacità di adattamento all'ambiente. Il benessere, diciamo, ci sono tante innumerevoli che possono essere le definizioni di benessere, da Brembe, dal report del 1965 in cui si comincia a parlare delle cinque libertà, a quello di a me quello che piace forse di più, ma è una mia scelta personale, è stato di un organismo in relazione alla sua capacità di dominare l'ambiente. Allora siamo veramente nello stato di benessere. Ma noi vorremmo andare oltre. Quindi non solo il benessere, ma il welfare, il grado di benessere, misurare un grado di benessere, quindi non solo la presenza del benessere fisico-mentale tramite valutazioni, perché noi lo possiamo fare dal punto di vista scientifico, per definire le reali esigenze di ogni specie, prendendo in considerazione l'ambiente, la fisiologia, il comportamento, oltre alla semplice considerazione dei bisogni essenziali per la vita. Indicatori di welfare, lo si vede, chi ha avuto un gatto sa quando il gatto sta bene, perché la faccia, perché il comportamento, perché come si relaziona con l'ambiente, perché sta lì stravaccato tranquillo, se ha paura non lo vedete, se muove la coda non è tranquillo, e ci sono tante cose per valutare il suo è un animale che ha bisogno tantissimo di arricchimento ambientale, se no si annoia. E la noia lo porta a comportamenti non desiderati. Il malessere è una funzione dinamica, l'organismo si oppone in maniera più o meno importante a questa condizione. E quindi è la condizione malattia. Poi noi parliamo, se parliamo di cani e di gatti, ma quasi tutti gli animali, il momento della malattia o del malessere è un momento di debolezza. Quindi qualsiasi animale mette in campo tutte le forze per dimostrare di non essere debole, perché naturalmente anche il più grande predatore in quel momento diventa preda. Da malessere a maltrattamento, quando c'è il maltrattamento? Quando permane il malessere, quando c'è un mancato riconoscimento del malessere e non c'è nessuna azione per eliminarlo o per ridurlo. Il maltrattamento è già stato detto molto più compiutamente di me, legge 189, che determina un po' quella che è una linea ferma sul maltrattamento di animali. Gli obiettivi per migliorare le condizioni degli animali sono sicuramente riferiti a una detenzione responsabile, a una nuova cultura che va formata sull'educazione, sulla formazione, bisogna insegnare dalle scuole, nelle scuole perché non solo gli animali sono degni di rispetto, ma perché dobbiamo avere rispetto di questa nostra mondo, di questa nostra terra, dell'ambiente, se vogliamo sopravvivere. 2015 Expo a Milano, il tema dell'ambiente, l'enciclica del Papa Laudato Si, le decisioni dell'ONU su quella che è uno sviluppo sostenibile, e quindi questi sono i problemi per cui dobbiamo avere un'etica della responsabilità, un'etica della cura e del rispetto. Questo è stato scritto Il Piccolo Principe, forse uno dei testi, spero ancora letti dai bambini, dove dice una cosa molto importante, un richiamo etico fondamentale. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. E noi siamo responsabili di quello che abbiamo fatto. Il legislatore, l'incidenza del dettame giuridico è fondamentale, perché non solo il dettame giuridico nasce da una sensibilità, da un comportamento, ma poi diventa il regolatore del comportamento. E qui è stato detto giustamente, ci vuole più coraggio, ci vuole più prospettiva futura, ci vuole meno asservimento al mercato e al pensiero politico-partitico. Adesso, in questo momento, come è stato giustamente detto, gli animali, che sono un argomento trasversale, diventano fondamentali, ma per fare questo bisogna essere molto seri, ripeto. Le riflessioni che vorrei fare con voi sono queste. Sono sui canili. Un cane in un canile, nel più bel canile del mondo, è un animale che è esattamente come quei personaggi sotto che sono i reclusi di Guantanamo. Questo è. Questo noi dobbiamo saperlo. Legge 281, grandissima legge, no kill, non si uccidono più gli animali randagi, però non abbiamo fatto niente per dargli un pochino di speranza. Le riflessioni, è stato detto, traffico dei cuccioli, gli acquisti degli animali su eBay, su Kijiji, come fosse il cellulare. Noi trattiamo una vita come un cellulare, con la stessa indifferenza. Voglio un chihuahua a pelo lungo, giallo e bianco, oggi, a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo. Se risparmio un po' meglio, allora internet. Però non si chiede quegli animali che vengono tutti dall'est, che fine fanno le mamme, come sono stati allevati. Poi dire che i veterinari sono cari perché devono curarli. Le riflessioni, questo non è il rispetto. Gli animali non vanno vestiti, gli animali non vanno tenuti nelle borsette, gli animali e i cani non vanno tenuti in braccio. Gli animali devono stare per terra, devono razzolare, devono usmare, devono poter vedere. Quando un animale esce e va nel prato e annusa, è come se leggesse il giornale, ha tutte le informazioni che sono importanti per lui, e non stare nella borsetta a odorare il profumo di Chanel della sua proprietaria. Gli animali, il gatto è un carnivoro stretto, non gli vanno dati i broccoli. Le scelte vegetariane o vegane, che sono rispettabilissime, le facciamo per noi e non conto terzi. La riflessione: non sono i carnivori cattivi e gli erbivori buoni, ognuno ha le proprie cose e deve essere rispettato per quello che è. Non cadiamo nella trappola del buonismo inutile. Gli animali, il cane, è sicuramente una grande importanza nell'età giovane, nei bambini e negli anziani. Perché? Perché nei soggetti fragili, nei soggetti che sono più fragili, l'animale che non giudica, che non critica, che è contento di vederci indipendentemente che se arriviamo a casa arrabbiati, eccetera, non ci vomita addosso mai tutte le menate del giorno, non priviamo i nostri figli e i nostri anziani di queste cose. Le riflessioni. Abbiamo perso un'occasione come legislatura italiana, non abbiamo avuto il coraggio di dire che nei circhi gli animali vanno eliminati. Non c'è niente da fare. Vedete questa foto, il leone sopra il cavallo. Etiologicamente, Marchesini insegna, è aberrante. Qui preda e predatore sono insieme. Il leone, il cavallo, che sarebbe la preda, si tiene sopra il predatore e deve anche correre. Pensate voi, dal punto di vista etologico, che bruttura e stortura è. Anche qua, la giraffa, quello là è famoso, Alexander, che è brillantemente fuggito dallo zoo, inseguito in maniera e ammazzato dai miei colleghi. Allevamenti intensivi, l'allevamento, ci sappiamo tutti che è una filiera etica, gli animali liberi, gli animali al pascolo, sono sicuramente meglio. Questo non bisogna essere né filosofi, né medici veterinari, né giuristi, bisogna essere di persone di buon senso. Però è questa la scelta. Se noi pensiamo che sia giusto spendere 1 euro per 6 uova o 2,90 euro per un pollo, non possiamo pensare che ci sia un allevamento etico che ha dei costi ben diversi. E quindi dobbiamo assumerci come società la scelta di dire: le uova si mangiano una volta alla settimana. Non è che dobbiamo fare, o se no le paghiamo 1 euro l'una, allora possiamo tenere le galline libere, possiamo fare queste robe qui, i polli possono non vivere 57 giorni e tante altre cose. Però è una scelta della società, i medici veterinari sono a garantire che quei polli abbiano quel minimo di benessere, quel minimo di rispetto, che non vengano fatte torture, ma non possono essere i medici veterinari col cerino in mano di scelte non dipendenti da loro. E la riflessione è anche l'aumento della popolazione, la necessità di pensare a uno sviluppo sostenibile, la necessità di portare entro il 2030 la fame a zero. Noi, paesi occidentali, che consumiamo l'80%, che siamo il 20% e consumiamo l'80% delle risorse disponibili, dobbiamo farci una seria riflessione etica, morale, di un mondo globalizzato, di un mondo che è davanti, perché il mondo occidentale sta diminuendo drasticamente il consumo di carne per tutte queste cose, però ci sono tutti i paesi emergenti che invece la richiedono. E quindi dobbiamo un po', mangeremo le cavallette, tanto se a parte il ribrezzo dell'idea, tra un gamberetto e una cavalletta non è che poi c'è questa grande differenza. Questo è Darwin, che è stato nominato ed è sicuramente stato un grande illuminato, che nell'evoluzione non ha fatto questa grande differenza tra l'uomo e gli animali, dando rispetto e valenza ad entrambi, e dice che non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento, e noi dobbiamo cambiare. Grazie.